E bentrovati all'ascolto di Voi che sapete, salutiamo subito i nostri ospiti, con noi Nicola Cattò.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ben trovato Nicola e con noi ovviamente al microfono Giovanni Conti, al quale lascio l'onere di salutare l'altro ospite nostro.
Più che onere è un piacere, come è un piacere salutare Nicola Cattò, il secondo ospite, anche lui un critico musicale, Andrea Ottonello. Buongiorno Andrea.
Buongiorno e buon ascolto a tutti, grazie.
Insomma, io direi di cominciare con il nostro Nicola Cattò, perché lo possiamo considerare decisamente legato al nostro tema di oggi. Gli International Classical Music Awards annunciano i vincitori dell'edizione 2024. Nicola Cattò, direttore della rivista Musica, è segretario generale degli International Classical Music Awards e quindi gli chiediamo, senza imbarazzo, di spiegarci perché si tratta di un premio di particolare prestigio e di particolare impostazione.
Sì, ovviamente io non posso dire perché hanno un prestigio, ma perché sarei troppo di parte, come dire. Però posso spiegare un po' cosa sono. Chiamiamoli ICMA adesso un po' all'italiana per brevità, risparmiamo molti secondi. Sono un premio che nasce nel 2011 sulle ceneri del MIDEM Classical Music Awards, che era questo, ed è tuttora, credo, no, forse non esiste più, questa grande fiera che si tiene della musica. A gennaio a Cannes tutti gli anni aveva anche una parte legata alla musica classica e aveva una giuria internazionale per premiare le migliori pubblicazioni discografiche. Quando poi MIDEM aveva comunicato, io allora non ne facevo parte, che non aveva più la volontà di proseguire con questa esperienza, la giuria internazionale aveva deciso che sarebbe stato un peccato sprecare questo patrimonio accumulato negli anni e si è gestita in maniera appunto indipendente per rifondare una cosa simile, ma non uguale, col nome di International Classical Music Awards. Cosa siamo? Siamo una giuria, un gruppo di media internazionali, davvero internazionali, perché siamo 19 membri da 15 nazioni europee, tutte le principali nazioni, Italia, Svizzera, Francia, Spagna, Germania, insomma, Polonia, Turchia, mettetele tutte più o meno, e che organizzano questi premi annuali che sono principalmente rivolti alle nuove pubblicazioni discografiche, certo, ma anche con premi speciali per artista dell'anno, premio alla carriera e soprattutto una cosa che a noi preme molto, al sostegno e quindi a dare uno spazio di visibilità, ma anche concretamente di esibizioni pratiche a nuovi e giovani artisti. Perché è prestigioso? Chiaramente io non lo devo dire, però esistono tanti premi musicali, ma sono soprattutto a dimensione nazionale. La nostra ambizione è creare una giuria che riesca in un certo senso a bilanciare, magari non ci riusciamo, ma sicuramente ci proviamo, i gusti sia personali che nazionali, che sono spesso molto diversi tra loro, dando davvero il panorama migliore di quello che ogni anno l'industria discografica, pur con le difficoltà che tutti conosciamo, ancora produce e gli artisti che a noi sembrano più interessanti. E ogni anno noi non cessiamo di chiederci, anche con meccanismi organizzativi nostri che tentiamo sempre di migliorare, come sia possibile bilanciare davvero, dare spazio alle cose migliori, prescindendo o equilibrando, ripeto, le disparità di gusto nazionale e personale. E quest'anno, insomma, abbiamo annunciato dei vincitori che parleremo dopo, immagino, e si esibiranno in parte nel nostro galà che quest'anno si tiene il 12 aprile a Valencia al Palau della Musica.
Sì, come dicevi tu, Nicola, è proprio il caso di parlare di questi vincitori, anche perché, come ogni anno, noi ci ritroviamo proprio a questi microfoni per fare alcune, riflessioni, anche cercare di capire, perché e come la giuria si è indirizzata verso, alcune scelte. Ma, prima di fare alcune considerazioni, che sono più che altro curiosità di carattere personale, lascio la parola a Andrea Ottonello per qualche sua riflessione su questa lunga lista di premiati.
No, dunque, vabbè, io ho una mia idea, una mia teoria sul mondo discografico che non è un mistero, cioè faccio un po' di fatica da un po' di tempo a questa parte, anche alla luce dei dischi che mi vengono, insomma, proposti per dire la mia, cioè ci sono molti progetti che hanno una ratio e hanno un interesse di fondo reale, ma ci sono anche dei progetti che secondo me lasciano molto il tempo che trovano, cioè, mi spiego. Il mercato dei dischi ormai è sostanzialmente saturo. Si può andare soltanto in alcune direzioni. Per riscoprire degli inediti, ed è quello che è stato fatto e anche riconosciuto dagli ICMA, scoprire dei nuovi artisti, ma i poveri nuovi artisti si ritrovano o a fare i conti, cioè l'ennesimo violinista si ritrova a fare i conti come banco di prova con il concerto di Brahms che è già stato inciso da 100 violinisti prima di lui con i quali, ahinoi, si deve misurare, e non è mai una bella cosa. Poi il grande discorso da fare è che è quello degli archivi. Dagli archivi, perché, come dire, prima il costo, il lavorio che c'era dietro alla produzione discografica era molto più gravoso, e i dischi avevano anche un costo. Adesso i dischi sono, tra virgolette, liquidi ormai, no? Quindi non è più da dire, ok, il giovane musicofilo, io ricordo che mettevo da parte i soldini per andare al negozio, c'era l'ultimo disco che era uscito, c'era questo, quest'altro, allora poi me lo portavo a casa, lo ascoltavo. Oggi l'uscita discografica è su Spotify, su YouTube, su questi mezzi che io condivido fino a un certo punto, anche se poi grandi misteri, no? Poi del mercato, sappiamo che c'è il mercato dei vinili, no? In risalita. Quindi io butto lì tutta una serie di suggestioni, no? Per cercare di capire effettivamente dove stiamo andando. E mi sembra che effettivamente i winners, i vincitori di questa edizione degli ICMA, che effettivamente sono un po' una novità, perché noi ci ritroviamo sempre a commentare in territorio italiano i premi Abbiati, che sono effettivamente premi importanti, ma a volte è più difficile mettere d'accordo i critici musicali italiani tra di loro piuttosto che i critici europei o comunque dei pressi tra di loro. Ecco, questa è un po' un'altra cosa che notavo a proposito di quello che diceva Nicola Cattò, no? Che a volte ci sono, che poi gli italiani magari sono più vicini a un teatro piuttosto che a un altro, e quindi è sempre più complicato. In questo gli ICMA vanno un po' in tutte queste direzioni, perché ci sono, adesso non voglio togliere la parola a Nicola Cattò, quindi nomi non ne faccio, però ci sono dei lifetime achievement, cioè dei riconoscimenti alla carriera che sono piuttosto importanti, e poi ci sono tutti i premi per i vari settori, il barocco, il vocale, e all'interno, ad esempio, un'altra novità, io mi pare che siano praticamente sparite le case discografiche maggiori. Se ho contato bene, c'è un disco della Deutsche Grammophon, ad esempio, no? Una volta i negozi erano pieni dei dischi della famosa etichetta gialla, no? Che era il non plus ultra, perché erano i dischi migliori, più rifiniti, più tecnicamente perfetti. Quindi, in un certo senso, ora è interessante andare a scorrere, se vogliamo farlo, l'elenco di questi vincitori, che sono di ieri e di oggi, naturalmente.
Andrea, io allora comincerei con un breve ascolto. Hai detto che è più facile mettere d'accordo le riviste internazionali che i nostri connazionali, i tuoi connazionali. E io comincerei con un breve ascolto, un personaggio sul quale tutti a quanto pare si sono trovati d'accordo.
Thank you.
personaggio musicale dell'anno, secondo gli ICMA, è Renaud Capuçon, e abbiamo scelto Andrea Ottonello, un brano da un progetto discografico qualche anno fa, in cui il grande violinista, spalleggiato dal fratello violoncellista, si è divertito a reinventare le invenzioni a due voci di Johann Sebastian Bach.
Renaud Capuçon gli è stato conferito il premio alla carriera, appunto, dalla giuria internazionale dell'ICMA. La domanda sorge spontanea. Nicola Cattò, 48 anni, violinista di fama intergalattica, potremmo dire, poi possiamo essere d'accordo su certe sue interpretazioni o meno, ma se a 48 anni gli diamo un premio alla carriera, fra 20 anni che cosa gli daremo?
In realtà questo è l'artista dell'anno, per cui è riservato a artisti fino ai 60 anni, mentre il Lifetime Achievement, che possiamo tradurre come premio alla carriera, è dai 60 in su. Abbiamo regole ben precise che ci permettono, insomma, di non avere mai dubbi, insomma. Abbiamo voluto premiare naturalmente la grandezza musicale di Renaud Capuçon. Sono premi questi, appunto, che sono scelti fra di noi non con una votazione come dire matematica e regolata da regole precise come per i premi discografici, ma frutto di una discussione che non premia magari l'ultimo disco, l'ultimo concerto, ma una carriera che nel caso di Capuçon è luminosissima. E poi noi abbiamo una regola che è assolutamente stringente, ossia che questi artisti che vincono Special Awards devono essere presenti al nostro galà ed esibirsi. Questo naturalmente dà prestigio alla società, all'orchestra che ci ospita, dà anche una dimensione spettacolare che è importantissima per noi. Abbiamo fatto ormai 14 galà, questo sarà il 14esimo, e abbiamo nelle sedi più prestigiose d'Europa, dal KKL di Lucerna, al Gewandhaus di Lipsia, eccetera, e sempre con enormi riscontri di pubblico, e tanto che negli ultimi due galà, che sono stati a Wroclaw, a Breslavia, e Lussemburgo, e sono stati trasmessi in diretta streaming dal nostro collega tedesco Deutsche Welle, quindi un gigante, abbiamo avuto finora complessivamente circa 3 milioni di views su YouTube, che è un numero spaventoso per la musica classica.
Andrea Ottonello, ho scelto forse apposta, malignamente, un progetto discografico che forse sì, vale la pena per i nomi di chi lo esegue, non tanto per la visione ideologica. E allora ti chiedo, all'interno di questo panorama, di dare appunto una valutazione su qualche progetto discografico che ti è sembrato buono per qualche aspetto e qualche altro che forse invece è legato soltanto al divismo di chi lo sostiene.
No, allora, sicuramente ci sono intelligenze musicali fuori del comune che finché fanno ricerca vanno seguiti e registrati. È il caso di Jordi Savall, che va avanti con la musica medievale e ha pubblicato questo disco che è stato premiato, se non erro, nella categoria Early Music, cioè Oriente Lux, quindi musica medievale dall'Europa e musica, poi motivi tradizionali dal Medio Oriente, insomma. Quindi per forza di cose Savall, finché farà ricerca, non proporrà mai delle cose tanto per far cassetta e tanto per far mettersi in mostra, ecco. Quindi poi ci sono dei nomi nell'ambito della lunga serie di Special Awards, che sono numerosi, insomma, tutta una serie di premi. Ce n'è uno per un giovane ma già affermato compositore italiano, che è Orazio Sciortino, che è un compositore molto particolare, che è cresciuto nel vivaio di Fabio Vacchi, quindi lontano, se vogliamo così, lontano dalle dissonanze, ecco, mettiamola così. Quindi con un'intelligenza tutta sua, il che è sempre molto, molto interessante, insomma, vedere questi riconoscimenti, perché non vengono da una giuria italiana, ripeto, ma da una giuria internazionale, il che è molto interessante, ecco perché un nome come il suo, secondo me, in ottica, anche perché, ripeto, io notavo un po' malignamente che l'Italia ha un rappresentante, che è appunto Nicola Cattò, la rivista Musica che dirige. Ci sono paesi, l'Italia ha comunque una sua editoria, un'attività, ecco, ma ci sono paesi che partecipano anche con tre riviste, come nel caso della Germania, se non ho letto male. Quindi è interessante che ci sia un compositore italiano ancora così giovane che viene premiato. Poi c'è, anche lì mi fa sorridere perché io adoro tutto ciò che fa, un premio speciale a Bruno Monsignon, il grande regista, musicista, insomma, e soltanto per osmosi, insomma, stare con Glenn Gould, con Richter, qualche cosina avrà conservato anche per i nostri giorni e per le cose che farà ancora, spero numerose, ecco, perché a frequentare, insomma, musicisti di quella caratura, lui viene proprio da quell'ambiente, cioè qualunque cosa tocchi, salvo rarissimi casi, perché ad esempio il documentario su Pollini a me non ha fatto impazzire, poi ho scoperto dopo parlandogli che era stato costretto a farlo perché Pollini voleva un documentario su di sé, e mi dispiace perché la Pollini non sta neanche tanto bene, però si vedeva che non era tutta farina del sacco di Bruno Monsignon. E poi ci sono tutta una serie di premi, di progetti. Il più interessante sicuramente è, secondo me, è nell'ambito delle ricostruzioni storiche, un tassello che mancava. La motivazione in inglese che c'è nel comunicato stampa che è stato rilasciato dice How a Star is Born, cioè come nasce una stella, nella fattispecie come nasce la stella di Herbert von Karajan. Sono le registrazioni storiche che vi riguardano da vicino, perché sono i primi anni a Lucerna di Karajan. E quindi queste non c'erano, incredibile, ma queste sono registrazioni che non si sono mai ascoltate, il che era un peccato. Quindi la Audite ha fatto un lavoro assolutamente straordinario con l'orchestra di Lucerna, che allora si chiamava Swiss Festival Orchestra, e ha fatto un lavoro meraviglioso. Cioè, queste servono, è fondamentale, è il primo tassello della carriera di uno dei più grandi musicisti e direttori d'orchestra di tutti i tempi. Ecco.
Nicola Cattò citava poc'anzi Otonello, la vostra scelta di andare nella direzione di Shortino, puoi dirci qualcosa in più?
Sì, per precisare, la regola è noi possiamo avere un rappresentante per nazione, per tipo di media, diciamo, per cui una rivista, nel caso della Germania è una rivista, una televisione, una radio. In Italia c'è solo una rivista, anche in Svizzera, Musik und Theater, quindi volendo potremmo aggiungere, ecco, nelle nostre due nazioni una televisione, una radio, come voi per esempio, ecco. E questo è un invito non troppo velato. Per dire, il caso di Orazio Shortino è stato molto semplice, nel senso, vi spiego come funziona, ogni membro della giuria può proporre in fase di votazione un compositore per il premio dell'anno seguente, fornendo del materiale audio-video che naturalmente verrà concordato con il compositore stesso. Poi tutti i membri ascoltano quanto ricevuto, quanto in candidatura, e si vota con un file Excel via mail in maniera molto semplice. Chi prende più voti vince. Orazio era già stato candidato 2 o 3 anni fa, non aveva vinto, ha riprovato e quest'anno ha vinto, devo dire, anche con un buon margine di successo. Mi ha fatto molto piacere, non solo per l'amicizia e la stima personale che mi lega ad Orazio, ma perché sono fortemente convinto delle sue doti, come diceva Andrea Ottonello, di musicista assolutamente singolare, riconoscibile e, come dire, dalla triplice natura di direttore, pianista e compositore, un musicista di talento, di intelligenza e davvero fuori dal coro. Quindi lui verrà e dirigerà a Valencia un suo pezzo, che è Grande Bagatella per orchestra, la cui prima esecuzione assoluta sarà a fine di questo mese a Piacenza, diretto da Francesco Cilluffo, mentre appunto la seconda sarà a Valencia, diretta da lui stesso.
Thank you.
Questo è un brano da Diario di un poeta per violoncello e pianoforte di Orazio Shortino, ma volevo spostare con i nostri ospiti, sì, cominciando magari da Nicola Cattò, il discorso su un altro piano. Mi sembra di aver notato quest'anno una particolare attenzione all'interno delle scelte alle esecuzioni, come si può dire, storicamente informate. E da una parte non c'è quest'anno Frescobaldi al pianoforte, che fece tanto innervosire il nostro amico Giuseppe Clericetti. C'è un'etichetta che è premiata proprio, che è specializzata, si può dire, in questo tipo di ricostruzioni, e addirittura con ensemble dedicati alla musica dei primi del Novecento francese con gli strumenti originali. È premiato un Bolero di Ravel con gli strumenti originali, come se fosse una pagina che non è già abbastanza eseguita dalle orchestre sinfoniche tradizionali. E per esempio addirittura nella categoria concerti c'è un concerto di Mozart, una serie di concerti di Mozart, insomma il classico dei classici, però è premiato nell'esecuzione della Freiburg Baroque Orchestra con Christian Besadenhout. C'è uno sguardo diverso in questo senso? E prima chiedo a Nicola Cattò.
Ma guarda, secondo me è stata in realtà un po' una coincidenza, forse anche perché le incisioni discografiche più interessanti davvero in questi anni, in quest'ultimo periodo storico, sono quelle appunto che attingono a questa prassi storicamente informata, per cui quest'anno appunto nella categoria barocca ci stupisce poco, però è vero, anche nelle altre categorie, come hai giustamente detto tu, e se vogliamo anche andare verso l'incisione in prima assoluta con l'Ariane di Massenet del Bruzzane, comunque abbiamo sempre questo tratto un po' antichista, anticheggiante, forse così per non far arrabbiare Giuseppe, no scherziamo, ma davvero forse è stato un po' un caso e ci ha... è una conseguenza della qualità delle incisioni, però davvero non ci sono decisioni a priori. Le nomination, i premi discografici vengono fatti in maniera proprio matematica, nel senso ogni membro le propone, poi ci sono fasi di votazione successive per cui si screma da liste molto lunghe fino ad arrivare a 10, poi a 3 e poi a 1. Quindi non c'è certo un'idea di fondo, ecco.
Comunque è davvero un caso che le cui risultanze ci piacciono, perché devo ammettere di aver ascoltato quel Bolero di Ravel e davvero, come nella motivazione che voi spiegate, i suoni sono travolgenti, sembra di sentire quella pagina così abusata per la prima volta. Andrea Ottonello, hai qualcosa da dire su questo argomento?
No, è un esperimento, va tutto bene, ci mancherebbe, non ho sentito il disco, ma sono sicuro che anch'io ne resterei affascinato. Però bisogna capire a che gioco giochiamo, cioè gli esperimenti vanno bene, cioè anche fare le invenzioni a due voci, come quell'ascolto che abbiamo fatto prima di Capuso, ma va benissimo, è vero, sono due voci, sono due fratelli, suonano magnificamente. E ho capito, ma io voglio sentire il clavicembalo, ma non è perché io sono come Giuseppe Clericetti, voglio dire, ma perché voglio dire. Poi anche lì Bach è una vexata question, nel senso che funziona maledettamente sempre, cioè puoi girarlo come vuoi, puoi capovolgerlo, puoi metterlo a testa in giù, a testa in su, sdraiato, capovolto, funziona sempre, qualunque cosa tu ne faccia. Il grande mistero di Bach è questo, quindi, però sono tra virgolette esperimenti. Io preferisco, come dire, vedere premiato ad esempio un disco come l'omaggio alla Sahariao, no? Che è scomparsa, purtroppo è stata una perdita secondo me grandissima per la musica contemporanea, questo disco della Bis con i suoi lavori corali che è stato premiato. Preferisco, ecco, l'unico disco, dicevo prima, le grandi etichette che fine hanno fatto, ecco, la Deutsche Grammophon è riuscita a portare a premio le sei sonate per violino solo di Eugène Ysaÿe, che sono dei capolavori, per chi conosce il violino, sono brani in cui veramente il violinista belga esplora al massimo tutte le potenzialità del violino, con la Hilary Hahn, che ormai non ha bisogno di presentazioni. Poi va bene, ci vuole il grande classico, mi va benissimo, è il centenario pucciniano, e allora viva la Turandot con Pappano e l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ci vuole, cioè sono quelle cose, quei dischi che devi premiare per forza, perché non puoi non mettere un Puccini quando esci a gennaio del 2024, cioè è inevitabile, certo. Ecco, per quanto poi uno cerchi di fare, ma ci vogliono quei ci vogliono quei premi. Tra le cose che mi hanno più incuriosito e che vorrei ascoltare, perché non ho ancora avuto il tempo di farlo, sono le Complete Songs di Nadia e Lili Boulanger, no? Una scomparsa troppo presto e l'altra, che è quella che poi ha costruito, quella che si chiamava la Boulangerie, no? Il laboratorio di composizione dove sono andati a studiare tutti i più grandi musicisti che passavano per Parigi e beati loro, no? Un disco dell'Armonia Mundi che sicuramente mi riprometto di ascoltare. Quindi, per tirare un po' le somme, ci sono sicuramente proposte di ogni tipo che accontentano indubbiamente anche i palati più diversi. Questa è un po' poi la. Perché ci sono talmente tante categorie che qualcuno poi ritroverà sempre il suo beniamino e dirà: ah, vedi, meno male hanno messo la contemporanea, meno male c'è Saval, ah, cara Ian Lucerna, che capolavoro, meno male che hai messo questo. E poi ci sono i vari. Quindi alla fine, insomma, la buttiamo un po' in burla, visto che finora la conversazione è stata abbastanza seria, secondo me. C'è un artista, un premiato anche per ognuno di noi, insomma, che amiamo tanto la musica in tutte le sue sfaccettature, le categorie, le catalogazioni, i vari generi, insomma, che cerchiamo di coltivare ogni giorno.
Siamo praticamente in chiusura, Nicola Cattò, la categoria degli inediti, le prime registrazioni, è stato premiato un'opera di Massenet, ma tu che sai cosa c'era in lizza, ci sono veramente dei materiali molto interessanti, cose che vale la pena, di, non dico di ascoltare perché l'avete fatto, ma materiale che è interessante ed è finalmente uscito dagli archivi?
Sì, una categoria a volte un po' delicata, l'abbiamo introdotta solo da un paio d'anni perché il criterio è che deve essere un disco in gran parte di inedite, non magari nello so, un disco di arie vivaldiane in cui uno o due sono inedite, adesso la dico così. Per cui noi valutiamo soprattutto l'importanza dell'inedito più che a volte la qualità dell'esecuzione, in questo caso era eccezionale anche la qualità dell'esecuzione. E quest'anno devo dire che il Bruzzane ha, e questo ingegnere di Arianna, sbaragliato ogni possibile concorrenza, davvero il secondo è arrivato con tantissimi punti di distanza. L'anno scorso abbiamo premiato dell'incisione dei quartetti di Corrado del Campo, la cui integrale tra l'altro sta proseguendo. Quindi a volte sono rarità di compositori completamente ignoti, a volte sono rarità invece di compositori notissimi, come nel caso Massenet. Però è una categoria che ci è piaciuta introdurre da poco perché, come dire, le nostre regole, noi ci teniamo a avere delle regole chiare, ma anche a modificare secondo i suggerimenti esterni o i cambiamenti del mercato, insomma, o anche a correggere i nostri errori, che ovviamente sono fattibili. E, insomma, cerchiamo sempre di adattarci e di rendere questi premi sempre più credibili. Ecco, questa è la parola che
Allora,
voglio usare.
un saluto mentre in sottofondo sentiamo l'ouverture del Le Voyage de l'amour di Boismortier, premiato il gruppo ungherese di musica barocca diretto da Györgyi Vaseghi. Grande, insomma, grande scelta per tutti. Ringraziamo i nostri amici e Andrea Otonello.
Un saluto, grazie a voi, buon ascolto.
E naturalmente un caro saluto a Nicola Cattò, grazie.
Grazie a voi, a presto.